Piccolo sondaggio, quanti di voi hanno mai sentito parlare di HTML5? Hanno mai sentito, cioè hanno sentito parlare almeno una volta? Scusate se ogni tanto mi esprimo in maniera aulica. Oppure ancora i postumi del vino di ieri. Allora, la mia idea è che, nonostante siamo in Microsoft, a me interessa relativamente poco farvi vedere HTML5 dal punto di vista di Internet Explorer. Mi interessa farvelo vedere dal punto di vista di chi deve svilupparci delle applicazioni. O no? Giusto? Vi può interessare in quest'ottica? Ora, se come me amate farvi del male, probabilmente avete cominciato a guardare HTML tra il 91 e il 97. In quell'epoca lì, vi ricordate che probabilmente esisteva una roba chiamata Netscape? Oh, quella roba è stata l'infanzia di tante persone ed è stata il figlio, è diventato il figlio di una roba che si chiamava Mosaic. Mosaic è stato il primo tentativo di farci navigare in una specie di ambiente dove si potesse sfogliare roba e guardarla. Se avete fatto applicazioni quando c'era questo signore sulla seconda riga, HTML2, sapete che era un disastro. Si potevano fare solo i link, un po' di scusatemi, di strong e italic qua e là, fine. Con HTML4 iniziamo ad avere un po' di roba interessante perché oltre al markup in sé per sé vengono messe intorno tecnologie come CSS, viene tirato fuori JavaScript e incomincia a presentarsi sul mercato anche Microsoft attraverso Internet Explorer 1, che era considerabile un worm, prendeva possesso della macchina e non ve la dava più indietro. Con Explorer 2 questa tradizione continua. E come in ogni buon prodotto Microsoft, con la terza versione incominciano a fare un qualcosa che funzioni. E quindi Explorer 3 incomincia a diventare interessante, incomincia la guerra dei browser, che si porta avanti per, diciamo, 6-7 anni, e finisce nel 2001-2002 circa, con la morte di Netscape. Quindi, dal 2005 abbiamo una netta ripresa dell'interesse attorno al web, grazie all'introduzione di nuove fantastiche applicazioni che iniziano a sfruttare una roba che stava lì dal 1998, cioè XML e HTTP. Quindi abbiamo questa esplosione di Ajax, abbiamo tutta una serie di nuove onde tecnologiche che spingono a creare applicazioni sempre più interattive, sempre più interessanti. Se voi prendete oggi un'applicazione fatta nel 2005 che continua a chiamare sempre il server ogni volta che fate una qualsiasi roba, tipo scegliere da una drop-down list regioni, province e comuni, vi mettete a ridere e dite guarda che sfigato chi ha fatto questa applicazione. 5 anni fa era normalissimo continuare a mandare avanti e indietro e quindi, chiaro, le esigenze mutano, per cui HTML5 segnerà un punto interessante di svolta dal punto di vista del mettere in maniera centrale il web nelle nostre vite. Allora, se voi avete mai visto in vita vostra l'HTML4, XHTML, quello che vi pare, CSS2 e JavaScript, niente di nuovo. Non è che ci possiamo inventare robe nuove oggi. Quello che possiamo fare è armonizzare queste specifiche in maniera tale che tutta una serie di robe che ora si fanno con estensioni, con plugin come Silverlight o Flash, buttando un sacco di sangue per scrivere codice in JavaScript, facendo hack per questo o per quel browser, possono essere semplificate. Teoricamente HTML5 è un insieme di specifiche, quindi uno standard, e non una recommendation del W3C. Questa fa tanta differenza. Recommendation è un modo di dire, guarda, queste sono delle idee che io scrivo su un pezzo di carta e poi voi che implementate i browser fate un po' più o meno quello che vi pare intorno a sta roba qua. Il che, come ben sapete, equivale tendenzialmente a fare in modo che ogni browser faccia davvero in maniera diametralmente opposta all'altro. HTML5 invece è un insieme di specifiche e dovrebbe garantire meno differenza di implementazione. Nella pratica, come vedremo, non è così. Il problema grosso che abbiamo oggi di HTML5 è che ciascun browser, essendo poi tra l'altro in draft, ciascun browser implementa una parte e le implementa tendenzialmente in maniera differente rispetto agli altri. Quindi siamo dove eravamo prima. Perché c'è hype intorno ad HTML5? Perché introduce alcune robe interessanti e soprattutto è centrale nella strategia di Microsoft, Google e Apple. Quindi tutti. Tendenzialmente lo è anche per Opera. Però stamattina parlavo con una persona che usa Opera, nella mia esperienza Opera è abbastanza in minoranza come utilizzo. HTML5 è quindi un insieme di tot tecnologie impacchettate in maniera carina, ma non è soltanto l'HTML. Io ho scelto di partire dal JavaScript per una questione di semplicità. Tendenzialmente il modo in cui noi andiamo ad animare, a rendere vive le nostre, i nostri tag, è appunto JavaScript. Nella versione nuova di JavaScript sono stati introdotti alcune funzionalità che vi ricordano parecchio jQuery. Per esempio, la possibilità di farsi dare tutti gli elementi per una classe e attraverso queste selector API fare delle query che se voi avete utilizzato jQuery sono praticamente uguali. Prendimi un UL, il primo. Anzi, scusatemi, l'ennesimo figlio di tipo lì, di tipo dispari, pari, quello che è. Oppure digli un percorso, table, il cui class name è test, prendimi il trtd come figlio direttamente. Quindi, da questo punto di vista, niente di particolarmente eclatante. Se non che, ovviamente, questi essendo integrati in maniera nativa, sono molto più performanti rispetto a jQuery che invece si adatta e fa delle robe tipo andare ad attraversare l'albero. Per darvi questi risultati. Tendenzialmente, perché sono partito da JavaScript? Perché un giorno delle persone si sono svegliate in Google e hanno detto: Toh, ma se noi andiamo a compilare il JavaScript, magari è più veloce? La risposta è stata ovviamente sì. E quindi, lo so che fa ridere, hanno introdotto questa fantastica feature di compilare il JavaScript in maniera tale che quando lo vanno ad eseguire è molto più veloce che interpretarlo. Gli altri si sono giustamente messi sulla stessa riga e quindi anche ora la nuova beta di Internet Explorer 9 offre delle performance nettamente migliori rispetto a Internet Explorer 8 dal punto di vista del JavaScript puro. Dato che noi vogliamo spostare molta della nostra logica nel JavaScript, è ovvio che deve diventare velocissimo, altrimenti, ok, tutto figo, ma se va lento l'applicazione ce ne facciamo un uso abbastanza limitato. Tenete presente che magari è un concetto abbastanza estremo, magari non è domani, ma per esempio Google farà il sistema operativo che praticamente è un browser. Non ci girano app, si naviga. In Italia l'uso che se ne può fare è abbastanza limitato, ma in prospettiva futura, ovviamente, se non abbiamo una roba che funziona in maniera decente, ce ne facciamo abbastanza poco. Ora, se noi pensiamo ad una strategia del genere, è ovvio che questo signore che vediamo scritto qui diventa essenziale, perché se io ho un browser, punto, come sistema operativo, perché Google Chrome è, Google Chrome OS, è praticamente una distribuzione Linux che fa partire in 10 secondi scarsi il browser e basta, non si può installare nient'altro. È ovvio che quando, e può succedere, io non sono online, sono semplicemente fregato, perché se ho solo un browser, posso solo andare online. In quest'ottica, le specifiche introducono la possibilità di sfruttare quello che viene chiamato il local storage. È uno storage permanente che è più performante rispetto ai cookie, può essere gestito in maniera persistente o per sessione e tendenzialmente non è così complesso da sfruttare perché basta fare window punto, che in realtà potreste anche omettere, local storage, chiave valore, oppure utilizzando la tipica sintassi JavaScript che vi consente di mappare direttamente punto nome e si e praticamente equivale a scrivere storage value tra parentesi come proprietà. Qui trovate le specifiche, si chiama web storage, il nome è figo, e HTML5 supporta anche scenari offline. Se voi volete testare oggi tutta questa roba, il sistema migliore è prendere Chrome per il desktop oppure prendere un iPhone. Non so quanti di voi se lo ricordino, ma in realtà la prima versione del sistema operativo per iPhone non aveva le app che noi oggi sfruttiamo. Le app si facevano solo con HTML. In questo scenario, ovvio che se io non ho copertura, come spesso accade in Italia, il fatto di dover andare su un sito è perfettamente inutile se non ho copertura. E quindi c'è questa possibilità di sfruttare scenari offline attraverso quello che è un manifest. Si fa un manifesto dove praticamente gli si dice i file che il browser deve tenere in cache, così che possa funzionare anche in offline. Ci sono anche delle API che vi consentono di sfruttare sta roba. Sia questo che quello che vi ho fatto vedere prima non sono supportati da Internet Explorer 9. Stesso dicasi per il database. Vi farò vedere una fantastica demo dove vi verranno minimo dei conati di vomito, perché io creerò in JavaScript un database locale al browser, ci inserirò dentro i dati e l'andrò a leggere. È ovvio che se io devo fare un'applicazione, mi servono strumenti che tendenzialmente l'HTML prima del 5 non mi offre. E certo. Oh, perché ho aperto Zoom? Click compulsivo. Quindi io lo apro in Visual Studio solo perché ce l'abbiamo bello colorato, ma potremmo aprirlo con Notepad. Se preferite lo apro con Notepad, ditemi voi. Tanto qua penso che più o meno tutti siate avvezzi a Visual Studio. Allora, local storage. Ovviamente queste demo necessitano di WebKit, cioè Chrome, Safari, iPhone, iPad. Credo che Opera implementi parte di queste robe. Ma dato che Opera mi interessa più o meno come l'Inter, non ne ho idea. Probabilmente la implementa male, come l'Inter. Ora, io vi ho fatto una piccola demo, fantastica, Enterprise. Non ci ho messo un CSS, quindi saranno tutte in bianco e nero, purtroppo, perché neanche la Juve tanto mi interessa. Ma il concetto è che vedete questa fantastica pagina, io ci scrivo il mio nome, che se non ricordo ancora dovrebbe essere Daniele, salvo, lui mi dice ho salvato, fai il refresh. Io teoricamente faccio di più, anzi no, scusatemi perché l'ho aperto con... non dovrebbe andare. Sì, scusatemi. Sono ancora ubriaco da ieri. Ah, ho messo anche il cognome. Vabbè. Teoricamente, vedete, lo apro. Lo chiudo, lo riapro e il mio nome è ancora qui. Non è un cookie, è una roba persistente che il browser salva all'interno. Ovvio che a voi di vedere come funziona interessa fino a un certo punto, questo è classico HTML, in realtà non ho nemmeno fatto una roba strana, non ci ho messo label e roba varia, perché a noi quello che interessa è questo. Function save name. Verifico se local storage c'è, in realtà potrei fare... A voglia. E che faccio? Local storage, window.localstorage, set item, che equivale del tutto a fare parentesi uguale, sono soltanto delle sintassi diverse, e praticamente gli dico che voglio salvare sulla chiave name il valore preso dall'elemento fatto. Ovviamente posso avere degli errori e se quota exceeded error, allora spazio non disponibile, perché ovviamente c'è una quota gestita dal browser che se voi andate ad aprire i developer tools vi consente di visualizzare. Ovviamente su un long load vado a caricare il valore e volendo lo posso anche rimuovere. Niente di particolarmente entusiasmante, ma è molto comodo dal punto di vista pratico. Cioè, supponete di essere Google e di voler fare Gmail. In Chrome OS, come lo fareste se ovviamente volete fare un'applicazione che è diverso da fare una pagina? Se Ovviamente dovete salvare in locale dei dati perché se cade in quel momento la connettività, la pagina deve continuare a funzionare. Chiaro? Questa roba è comodissima, fighissima, ma torniamo al punto di partenza. Quanti browser la supportano? Attualmente pochissimi. Ora sono abbastanza certo di far contento un po' di persone nel vedere questa demo. Dove noi andiamo a creare, utilizzando quelli che vengono chiamati web database, un database che sta in locale al browser. Guardate, apro un database, è tutto asincrono. Ci scrivo, guarda, voglio che tu mi apri un database il cui nome è questo, la cui versione sia quest'altra, quindi è possibile gestire il versioning, e il cui nome esteso sia questo. Questo è il timeout. Mi sa che ho esagerato leggermente, 20 secondi, relativo all'esecuzione dell'operazione. In più, se il database c'è, chiaro che io faccio sempre in un try catch, in maniera tale che se un browser non lo supporta, posso scrivere a video, guarda, non si può fare. Se c'è, apro una transazione. Col concetto di transazione, in realtà intendono faccio una query. Faccio una query, deve essere fatta attraverso una funzione, che è questa. Che fa create if not exists. Se avete mai lavorato con PostgreSQL, è questo. Quindi a quel punto ho una funzione di callback che mi dice se è andata a buon fine o no. Fatto questo, ho una bella funzione di load che fa select asterisco, so che non si dovrebbe fare, ma chi se ne frega, from nodes, la ordina, ha un callback quando si è fatto dare i dati e rabbrividite, facciamo un ciclo che va a leggere sull'items. Questo è abbastanza figo, essendo chiaramente un linguaggio dinamico. È la proprietà che in realtà corrisponde al nome della mia colonna nel database. Perché se ci fate caso, io ho creato un database che in realtà ha ID come prima di key, text come text e saved come datetime. Fatto questo, ovviamente, io semplicemente li mostro a video in un list item. E ovviamente ho fatto, visto che c'ero, anche il salvataggio della nota con una fantastica operazione di insert into, dove viene sfruttata la sintassi con parametri e quindi siamo almeno immuni da un po' di problemi di SQL injection. Sono sicuro che a voi interessa vedere questa demo dal vivo. Chi non ha mai fatto un database in una pagina HTML? Aspettate che c'è un bug sulla tastiera che scrive da sola. Nella vita vorrei cambiare lavoro e smettere di perdere tempo a fare app web. Ho fatto a caso, ma. Chiaro? Ora, perfetto. Sono scenari abbastanza interessanti che vanno a riempire appunto quel vuoto che viene ovviamente evidenziato se noi vogliamo fare applicazioni che stanno nel web. Sì. Quello che tu. Dipende dal browser, la quota? Dipende dal browser. Se non ricordo male, sono 10 mega, però fai conto che stia parlando di hockey su ghiaccio, non ne capisco niente, ma se non ricordo male sono 10 mega per ogni database. Però è una roba che se tu vai nei developer tools. Scusami. Mi stai facendo una domanda a cui non so risponderti, perché dipende dal browser. Non ci sono specifiche che ti dicano come fare. Se tu apri qua, hai. Se tu fai così, view in browser. Perché poi ognuno dei vendor decide di fare quello che gli pare. Se vai qua, fai tools, developer tools, e fai storage, c'hai Enterprise Manager dentro Chrome, anche se non lo sapevi, ce l'hai. Io alterno momenti di brividi a momenti di estrema frustrazione. Guarda che roba. Chiaro, se io devo fare un'applicazione, le applicazioni lavorano con i dati, se io non ho i dati disponibili in remoto, da qualche parte li dovrò salvare. Un cookie è molto limitato e poi auguri a salvare robe nel cookie, a parsializzarle. Almeno qua, più o meno. Chiaro, questo apre tutta una serie di problemi di tipo si di sicurezza, cioè qua se ci fanno cross-site scripting, possono fare robe interessanti. Ora, questa roba, guardatela nella prospettiva di chi vi vuole dare un browser e basta. E infatti l'unico a supportare questa roba è Chrome. Tra l'altro è un'implementazione buggata, soggetta a denial of service, soggetta ad alcuni problemi gravi di security. Questo non è nemmeno in draft questa roba. È ancora prima del draft. Lo implementa praticamente soltanto Chrome. E tra l'altro gli stanno chiedendo a gran voce di fixarlo perché è un veicolo potenziale di problemi. Ora, chiaramente è sempre tutto in asincrono, che per certi versi è il bello e anche il brutto di lavorare con queste tecnologie, e avete un socket a tutti gli effetti che vi consente di fare comunicazione bidirezionale full duplex, un socket TCP, quindi supponete di dover fare della roba performante, è ovvio che così potete farlo. Oppure supponete di dover fare un browser che da un dispositivo sfigato, quale un netbook da 200 dollari, sia in grado di parlare via socket con altri dispositivi che avete a casa vostra, tipo una Google TV, tipo una qualsiasi altra roba che abbia davanti il Google. Ma in realtà questo può essere comodo per chiunque, come vision per il futuro, perché è ovvio che nel futuro avremo sempre più device che sono in realtà passivi, su cui ovviamente noi non pensiamo, apri il browser, vado su internet. Penso, voglio far questo e poi sotto c'è il cosiddetto internet bus, cioè una roba che scambia messaggi in una qualche maniera, perché così è tutto chiaramente in the cloud, quindi è in grado di farci trovare da dispositivi diversi informazioni diverse. Molto più interessante, non fosse altro perché ormai abbiamo questa fissa di fare i check-in ovunque andiamo per dire che siamo stati in quel posto, è la cosiddetta geolocation, cioè geolocation, la possibilità di geolocalizzare in quel momento il client. Io ho una demo fantastica che ci dà le coordinate e apre il browser. Questo è supportato da Opera 9 più Firefox 3.1 mi sa più o 3.2 più Chrome 4 più e basta. E chiaramente sempre da essendo supportato da WebKit anche da Safari 4 e da Safari per iOS, quindi per iPhone, iPad e compagnia. Non è supportato da Internet Explorer 9 e di questo che ho fatto vedere finora, secondo me, è la mancanza più grave. Poi ne vedremo anche altre. Questa demo funziona in base all'umidità, quindi tipo una volta va e 4-5 no. Quindi se non dovesse andare, abbiate pazienza, no? Il browser mi dice, guarda, voglio tracciare la tua posizione, che facciamo? Falla. Prende e mi traccia. Ovviamente io qua ho scritto del JavaScript che fa 3 secondi, faccio vedere. Ogni tanto compare anche lì latitude e longitude, ogni tanto no. Ma quello che è interessante è che io ho aperto, passandogli le coordinate, questo è un iframe che include una mappa di Google. Chrome usa quello che il sistema operativo gli dice di usare. Io ho installato un driver, non so se l'avete mai visto, ma Windows 7, se voi andate sotto i sensori, vi consente di sfruttare dei driver. Attualmente driver per hardware ce ne sono pochissimi. Uno di questi si chiama GeoSense, è un hardware virtuale. In realtà usa quello che il sistema dice di sfruttare, quindi tendenzialmente usa le location API di Google e di altri vendor per capire, dato l'IP, se c'è, oppure dato se avete una connessione 3G, le celle dove si sta trovando. E tendenzialmente, e questo mi fa molta paura, ci prende sempre. Quindi basta dargli, praticamente se lo scaricate ce l'avete anche voi, ci sono pochissime applicazioni che sono in grado di sapere dove vi trovate in questo momento. Una di queste è il gadgets. Voi qua fate Find Location Automatically. Io non ce l'ho perché il driver l'ho installato senza riavviare e quindi in questa roba non lo vede. Ma se voi fate là, Find Automatically, in pratica in maniera automatica vi traccia. Quindi se voi viaggiate molto, grazie all'IP sa dove siete e vi traccia. Quello che è interessante quindi è che io posso fare delle robe basate sulla geolocalizzazione. E se diamo un'occhiata al JavaScript, in realtà è molto semplice. Perché navigator, get current position, ovviamente è sempre asincrono, perché io faccio la chiamata, ma intanto che mi risponde, come avete visto, esce una dialog sopra che mi dice vuoi dare il permesso, perché ovviamente in questo caso viene sempre chiesto il permesso all'utente per evitare che ci siano problemi, e poi, ah, ecco perché non viene, perché l'ho commentato, grande, prendo la mappa, ci schianto, perché poi siccome andava e non andavo, ho incominciato come tutti gli sviluppatori a fare tentativi a caso, la cosiddetta casual CDD, cazzo, no, CDC, cazzo di cane, e insomma a un certo punto chiamo Google, gli passo le coordinate e mi fa la mappa. Basta. Anche questo, in un'ottica di applicazioni sociali, di applicazioni che abbiamo bisogno, ma io mi immagino che anche se noi passiamo, spero di no, ad un mondo dove tutto è fatto in un browser web, spero di no perché secondo me abbiamo dei limiti legati allo sviluppo che poi su cui dopo vorrei discutere con voi a parte, cioè attualmente non abbiamo tool che ci aiutino a sviluppare sta roba. Quindi, e questo non è un aspetto da trascurare. È vero che hanno fatto Doom in HTML5 e JavaScript, ma la mia domanda è: quanto tempo, quante persone, quanto brave e quanto sangue è stato versato? Secondo me è tanto tempo, abbastanza persone, tanto tanto brave e con tanto sangue, che è tendenzialmente il contrario di quello che si fa quando nella vita voi dovete lavorare per avere dei soldi per far campare la vostra famiglia. Quindi attenzione che non è proprio così semplice. Ma comunque, nell'ottica di fare applicazioni, per esempio, anche per la forza vendita, questo è interessante perché io quando apro sono dal cliente, grazie alla cella mi geolocalizza e magari mi viene in mente di andare a trovare anche un altro cliente che sta in quella zona lì, piuttosto che tante altre robe che lascio alla vostra fantasia. Quindi, visto che finora abbiamo visto un po' di roba JavaScript, e visto che in realtà noi dobbiamo parlare di HTML5, l'idea è che adesso incominciamo a analizzare un po' dei tag nuovi. Ora, se fino ad HTML4 noi facevamo più che altro caso a come veniva formattata la nostra pagina, con HTML5 dobbiamo fare un passo indietro e dire questo è markup. Il markup serve per descrivere funzionalmente quello che c'è dentro la pagina, perché tendenzialmente è un browser che la sta visualizzando, ma non è detto che sia solo un browser. Ci potrebbe essere un engine di un motore di ricerca, ci potrebbe essere un sistema che mi converte quella pagina in ebook, ci potrebbe essere qualsiasi roba che da qui a più infinito tireranno fuori. E quindi HTML5 vi impone di, uno, pensare in maniera semantica, cioè vi consente di organizzare in maniera funzionale le varie aree della vostra pagina, in maniera tale che se questa è la parte di navigazione io la possa designare, perché magari per un motore di ricerca è meno importante. Se questo è un contenuto io possa indicarlo, se quella è un'intestazione io possa indicarla, se quella è un footer io possa indicarla. E soprattutto di demandare in maniera completa a CSS la parte di formattazione e a JavaScript quella di interazione. In più, io non so voi, ma il doc type che noi possiamo scegliere tendenzialmente quando facciamo una pagina è veramente un disastro. Perché c'è l'HTML 4.01, c'è quello per i frameset, c'è l'XHTML 1, 1.0 Transitional Strict Frameset, Dio solo sa cos'altro. E quindi dal momento in cui voi andate a utilizzare HTML5, il doctype diventa quello. Doctype HTML, possiamo fare anche lo sforzo di impararlo a memoria, mentre gli altri tendenzialmente non era il caso. Ora, in più, l'accessibilità è stata estesa a tutti i tag, quindi si può favorire il supporto anche a browser non grafici, quindi testuali o vocali, che è una parte importante. E soprattutto, tendenzialmente, noi abbiamo un markup più semantico. Per esempio, questo pezzetto di codice vi mostra l'intestazione di un ipotetico sito. Il tag header, in realtà, può essere innestato sotto diversi tag e anche sotto body. In questo modo noi possiamo mettere degli hgroup, che non è nient'altro che un sistema per raggruppare intestazioni. Pensate che noi, e poi farò vedere alcune demo, andiamo verso un web sempre più tipografico. È probabile che in futuro il web sostituisca per certi versi la carta, e quindi dobbiamo fare quello che la carta ci consente di fare da un sacco di tempo, cioè organizzare in maniera chiara le informazioni. E quindi, ovviamente, se c'è header, c'è footer. Badate che header e footer sono dei tag che raggruppano al loro interno altri tag. Il tag che potete mettere per segnalare la navigazione si chiama nav. Sì. Il tag che identifica delle sezioni del documento si chiama section. Section al suo interno tendenzialmente ha uno o più article. Se voi avete una lista di articoli, avrete section con un header che dice lista articoli e poi un tag article, che poi al suo interno un altro tag header che gli dice qual è l'intestazione di quell'articolo. Ed eventualmente un'altra section annidata, perché magari l'articolo ha una sezione che mostra il prezzo, quindi informazioni per acquistare, e un'altra che mostra informazioni di natura pratica, quindi non so, numero di pagine, lingua, eccetera, eccetera. Lo so che a voi tendenzialmente questo pare perdere tempo, però provate a pensare a che vuol dire nell'ottica di far indicizzare in maniera opportuna quelle pagine da un motore. Vuol dire che voi state dicendo al motore quali sono le sezioni su cui soffermarsi. Va da sé che se un tag sta, se un pezzo di codice sta in H1 sotto l'header principale, ha un certo peso rispetto ad uno più innestato all'interno. Va da sé che dentro il tag article, io il vero contenuto, e quello che c'è intorno è praticamente fuffa. Fuffa utile perché ci fa organizzare, ci fa fare, ma non è importante come quello che ho tra article e article, no? In che senso? Si chiama article, non lo puoi chiamare ciccio. No. La section può contenere uno o più article. Non è una roba. Un article può contenere altri article. No, io non ve l'ho detto, ma HTML5 non vi obbliga a utilizzare la sintassi XML. Se vi piace bene, se invece voi siete più felici di evitare un slash finale, va bene. Tanto non è mai stato XML, neanche XHTML, questo è SGML, quindi i parser sono abituati al fatto che il codice non sia well formed per XML, non è un problema. Lo è se per esempio voi volete trasformare, come per esempio spesso accade, quei contenuti, allora fare XHTML è molto più spendibile rispetto a fare HTML a caso. Ma non siete più obbligati. Io personalmente preferisco continuare a usare la sintassi XML perché mi ci trovo meglio, perché mi sembra più pulito e mi sembra di non commettere peccati. Tutto qua. Una demo fantastica. Non ce l'ho, perché in realtà sta roba qua ve la posso far vedere, ma dal punto di vista pratico non vedreste nulla. In realtà da un po' di tempo, qualche mese, noi abbiamo riconvertito quasi tutto il sito di ASP Italia e compagnia ad HTML5, quindi se volete vedere un po' come poter sfruttare sta roba, fate view source e lo vedete. No, 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 l'HTML5, questo qua lo vedresti bene anche con Explorer 6. Perché? Perché ovviamente il browser che non supporta il tag article ti ride in faccia e lo ignora. Però Per questo è importante capire che i div, anche se tendenzialmente non sono più centrali, perché con HTML4 senza i div non andate praticamente da nessuna parte. Con HTML5 ovviamente voi avete la possibilità di fare quello che si chiama soft downgrade, cioè metto il tag article perché Google e Bing gradiscono. Lo metto perché mi piace dare un significato semantico alla pagina, perché magari ci può essere, come per esempio, non so quanti di voi utilizzino Instapaper, che è un'applicazione per cui tu puoi dirgli: guarda, voglio leggermelo dopo, e lui è in grado di farvelo leggere in maniera successiva. Quindi fai save, ci stanno delle applet per i browser, oppure alcuni siti lo integrano, per cui uno fa Instapaper, add, quando vieni qua te lo ritrovi, quando vai sul device, su questo device lo vedi tutto. Per esempio sull'iPhone ti taglia tutto quanto, vedi solo il testo, in maniera tale che sia più comodo. Supporta anche la possibilità di mandarli al Kindle, è molto interessante. Quindi chiaramente in questi scenari, se io gli dico qual è il contenuto, questo browser alternativo è in grado di sapere che in realtà a me tutta quella parte intorno non interessa nulla. Perché poi alla fine quello che facciamo noi tendenzialmente è praticamente sempre gestire contenuti, non ce lo dimentichiamo. Quindi da un punto di vista pratico può essere molto interessante. Ovvio che, per esempio, questa è una section, questa è una section, questa è una section dove io ho un header H1, un'altra section che mi spiega le informazioni. Per esempio, una roba che dà molta frustrazione ai motori è fare il decoding della data. Per questo in HTML5 è previsto un tipo specifico che potete anche nascondere, un tag che si chiama time. Quando volete dire che in realtà questo contenuto, questo article, perché time va sotto article, è stato pubblicato il giorno X, ce lo scrivete in formato ISO bla bla bla, che non mi ricordo mai, e poi in mezzo ci mettete la descrizione. Il motore sa con esattezza che quel contenuto è stato aggiornato il giorno X, Y e Z, senza doversi inventare algoritmi strani. Chiaro? Se avete domande in qualsiasi momento, sulla falsariga di sta roba, ma in realtà si può utilizzare anche con HTML4, esistono i microformats. Microformats sono microformati che descrivono informazioni dentro la pagina, e non so quanti di voi abbiano mai utilizzato le web slice di Internet Explorer. Le odi perché sono fatte male, ma teoricamente sono una figata. Teoricamente, come tutte le robe fighe, teoricamente sono fighe, in atto pratico. Bravo. Perché sono interessanti? Perché sono dei microformati, cioè io li metto dentro la pagina, in realtà probabilmente hanno poco a che fare con la pagina, ma sono molto descrittive di ciò che si fa. Per esempio, se voi avete una lista di eventi in una pagina e li marcate con il microformat che si chiama VEvent, siete in grado di far capire a un motore di ricerca, e attualmente lo capiscono sia Google che Bing, che il vostro evento sta a questo indirizzo, si chiama così, comincia il giorno X e finisce il giorno Y e si trova a questa location. Io l'ho fatto, non siamo riusciti a farlo sul sito dei Community Days per questioni logistiche, la prossima volta lo porteremo. Ho fatto un piccolo esempio che vi fa capire, uno, come poter specificare una VCard. Avete mai visto che Google alcune volte, quando cercate il nome di qualcuno, vi mostra il suo indirizzo email, il link a Twitter, robe del genere? Perché io ho fatto del markup che nel browser sembra normale. Vedete? Ho messo dei miei indirizzi, ho messo della roba. Se vado a vedere il markup che ho scritto, in realtà, usando questo microformat, ci sono due o tre modi di farlo. Questo è quello che prevede di scrivere delle classi del CSS. C'è un altro che usa RDF, che è un formato per embeddare all'interno dell'XML, all'atto pratico quello che viene più comodo. Io qui gli ho detto, guarda, il mio full name è questo, il mio URL è quest'altro, il mio URL è quest'altro. Quando questa pagina teoricamente verrà indicizzata da Google, in realtà mai perché è privata, vedreste degli URL e delle informazioni aggiuntive. Prego. Queste classi dopo, se vuoi, si scrive così, punto. Se vuoi nel CSS puoi abbellirle, che è quello che tendenzialmente si fa. Idem per gli eventi, io posso dirgli, guarda, è un evento di categoria conferenza, questa è l'URL ufficiale dove troverai il sommario, questa è la descrizione, comincia questo giorno. In realtà il fatto che sia scritto in maniera espansa non voglia dire che io non possa specificargli in maniera assoluta, con tanto di fuso orario, quando comincia e quando finisce. E poi posso dirgli, guarda, la location della WCAG è full name dell'organization Microsoft Italia. Il cui indirizzo è bla 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 e le cui coordinate sono XYZ. Attualmente browser che sono in grado di sfruttare questa roba ce ne sono pochi. Firefox ha un sacco di add-in che legge sia WCAG, quindi quando andate sopra vi mette un bel sistemino in overlay che vi fa aggiungere i contatti, sia WEvent, ma sempre attraverso plugin. Quindi io posso far aggiungere alla mia agenda del contatto. Però dimmi. Google a bestia indicizza sta roba, ma anche Bing. Bing è ottimo, solo che siccome c'ho Chrome mi fa brutto aprire Bing. E per esempio, non avete mai pensato a trovare la ricetta dei maccheroni? Macaroni, ignoranti di americani, macaroni. Alzo le mani. No, compro una vocale, eccolo qua. Devo cercare baked macaroni. Perché Google mostra che ci sono 1451 review, che ci vuole un'ora e mezza per farle, che ha 5 star? Non è che può leggere il futuro, legge dei micro formats. C'è un micro format che si chiama HRSI, se non ricordo male, ricette, che specifica come sono fatte le ricette. C'è un altro che specifica come devono essere scritti i commenti all'interno, perché i motori di ricerca possono fare tutto quello che volete, ma se voi gli dite come sono fatte le vostre informazioni, probabilmente riescono a lavorare molto meglio. Ora, c'è una pagina che io mi sono segnato da qualche parte, se non sono scemo, ma non è facile. Ecco, infatti, che ci fa vedere quello che viene chiamato il rich snippet tester di Google, dove voi gli mettete un qualsiasi indirizzo. Per esempio, noi proviamo questo evento di LinkedIn, c'ha già dei link, e vi fa vedere come, per esempio, con LinkedIn, grazie a dei meta tag, tira fuori che questo tipo, che mi immagino sia di Google, è un software senior engineering che sta nella San Francisco Bay Area. È un amico di Google. Food Network, l'abbiamo visto. Può aggiungere informazioni così. Ma qualsiasi pagina che voi popoliate di snippet è in grado di darvi informazioni aggiuntive. Questa non so. Ah, eh no, infatti c'è. Dice il percorso. Non ha commenti, se no altrimenti vedreste valutata tot da tot persone, quindi vedreste le stelline. Grazie ai microformats noi possiamo rendere più ricco ovviamente il web, che poi mi immagino sia quello che ci interessa perché ovviamente possiamo aggiungere informazioni di contorno. Quindi mi immagino che Google, tra mostrare una ricetta di un sito che non spiega come si fa e mostrarne una dove invece c'è il markup che spiega il tempo di preparazione, probabilmente preferisca l'altra. Ma anche Bing fa questo lavoro. Ora, l'unico problema è che non vorrei andare a finire. No, per fortuna no. Perché spesso. No, qua sono sulla DSL. In Microsoft va a finire su una beta riservata a loro. Se io cerco maca. Ti odio. Macaroni. Baked macaroni. Ta-da! Quindi, siccome praticamente Bing più Google uguale 100% del traffico dei motori di ricerca, 101% del traffico dei motori di ricerca, siete abbastanza sicuri che facendolo il vostro sbattimento è come dire, ripagato. Bing ha delle robe in più rispetto a Google. Per esempio, è in grado, attraverso il markup, di capire che ci sono 7 fotografie associate a quella ricetta. Quindi microformats sono tanta roba. Dove trovo i microformats? Aprite Google, scrivete, oppure Google o Bing è uguale, sinonimo di funziona sempre. Microformats.org è il sito dove trovate tutti i microformati segnalati, e quindi a questo punto qui dentro potete trovare le varie specifiche. Non so se avete mai visto questa qua, XFN, XHTML, Friend Network, è un modo per designare come è fatto il tuo network di amici. Questo l'ho conosciuto, questo non l'ho conosciuto, non so caga nessuno. Molto interessante è questo, soprattutto se voi distribuite licenze, cioè software. Non so se avete mai utilizzato motori che vi consentono di cercare nelle code base. Google, per esempio, ha Code Search. Se voi gli dite nel markup licenza uguale, non lo so, GPL, potete filtrare e dire no, io non voglio snippet con licenza GPL. Grazie al fatto che è scritto nella pagina in che licenza è quella roba, evita di tirarvela fuori. Quindi, da questo punto di vista, molto comodo, perché poi alla fine, come vi farò vedere tra un attimo, se si carica, digli in che licenza è, sono 3 secondi. Chiaro? Questi URL fanno da chiave rispetto a, ovviamente, la tipologia di informazioni che state specificando. Chiaramente questa licenza, questo microformats è patent free, quindi si può utilizzare sempre. Anche perché si sono inventati acqua calda, oserei dire. A questo punto, quanti di voi qui dentro lavorano con ASP.NET? Ah, chiaro, facciamo di HTML, non è che potreste lavorare con WPF, o non solo. Come ben sapete, una roba abbastanza devastante per lo sviluppatore web è validare le form. Questa mi pare tantissimo la stessa roba di quando mi hanno detto: abbiamo avuto un'idea fighissima, compiliamo il JavaScript. Abbiamo avuto un'idea fighissima, validiamo le form nel browser. Ovviamente Explorer 9 non supporta sta roba. Noi siamo abituati... Aspetta che dopo ci arriviamo. Noi siamo abituati a pensare input type, text, password, radio, checkbox. Basta. Nell'HTML5 hanno fatto un type per qualsiasi roba. Type email, teoricamente a discrezione del browser, può fare funzionalità aggiuntive. Per esempio, su iPhone vi fa venire fuori la tastiera che già è pronta per inserire l'email. Type URL, pronta per inserire HTTP. Tendenzialmente sui browser desktop non fanno granché. Type search. Se voi prendete un Mac, non lo formattate per metterci Windows, che non è una roba brutta da fare in generale, e continuate a usare macOS, con Type Search vedete un box che vi ricorda la grafica Mac, quindi col tutto arrotondato, bello carino, con la lente a destra. Tendenzialmente negli altri browser Type Search equivale a Type Text. Tendenzialmente i browser sono abituati a ricevere del markup pessimo, e quindi se non riconoscono il type semplicemente lo ignorano e fanno il fallback su text. Ora vi farò vedere come questa roba qua viene fuori in alcuni browser. L'unico che supporti questo è Opera. Opera vi fa apparire una fantastica finestra in overlay che gli fa scegliere con un color picker nativo il colore. Gli altri lo ignorano.
Scusa, non supportati da IE vuol dire che Internet Explorer 9 non li avrà mai?
Vuol dire che ora non ce li ha, siccome io non lavoro nel team di Internet Explorer non lo so. Potrebbe essere ragionevole pensare che prima o poi lo facciano, se non lo faranno ci hanno da vergognarsi. Poi hanno tante robe di cui vergognarsi, per cui l'aggiungono in lista e probabilmente vivranno uguale, però... Quante volte voi avrete sprecato del tempo immemorabile per far sta roba? Cerca all'interno del sito, ci clicco e va via. Sappiate che c'è un fantastico tag che si chiama placeholder che fa questo lavoro. Quante volte voi avete bestemmiato per dare il focus a un certo elemento? Da 1 a 100, vediamo chi fa outing. Tante. Parte, focus. Quante volte avreste voluto, vabbè, questo se avessi avuto l'iPhone, per farvi vedere, in realtà qua non c'è e quindi text. A me piace molto questo nemmeno. Vabbè, poi alcuni fanno vedere una combinazione, piace molto questo. Type number, type range. Nativo. Chiaro? Chiaramente, se io faccio questo lavoro fantastico di prenderlo e incollarlo, almeno fino all'ultima volta che ho installato Explorer 9, semplicemente vi mostra la textbox. Che come comportamento può starci. Chiaro, perdete il range, perdete...
Ma puoi
restilarlo? Sì, sì, sì. Puoi farlo diventare giallo con testo rosso. A voglia. Queste robe qua non credo, ma dal punto di vista pratico puoi cambiargli il look and feel classico, cioè colore di sfondo, colore delle barrette. Questa è una combinazione dei due. Se io avessi avuto un Mac, voi qui avreste visto uno stile diverso, perché sta al browser decidere come renderizzare. Metterci type search non fa del male ai browser che lo ignorano e fa del bene a quelli che lo renderizzano. Questo è il concetto. Poi faccio vedere un'altra fantastica che combina le funzionalità di validazione con i nuovi selector di CSS. La lancio e poi dopo la commentiamo insieme. Allora, prima di tutto sono cerchiati in rosso perché sono richiesti. Grazie al markup io gli dico questo è un campo che è obbligatorio e quindi già nel browser è cerchiato in rosso. Chiaro che si può fare già adesso, ma tu devi farti una roba che capisca da qualche parte che quel campo è obbligatorio, magari usando il tuo dominio, quello che vuoi, lato server, tra virgolette, e poi renderizzi in una certa maniera mettendoci delle classi. Quello che è interessante è che se io faccio questo lavoro di fare cerca, vedete, a un certo punto cambierà il modo in cui interagisce. Perché io gli ho detto, questo è un placeholder, bla bla bla, tag required. In realtà, in certi scenari, dipende un po' dalle combinazioni astrali, è vero che io vi ho detto che l'attributo può essere omesso, ma in certi casi deve essere specificato. Io ce lo metto sempre. Non mi ricordo se è required, required o se è required true. Dipende da ogni browser come decide di fare. Niente, non riesco a beccarlo. Quello che è interessante è che io attraverso dei colori, qui gli ho detto di fare minimo 6, massimo 9 lettere, e quindi se ci metto uno spazio dovrebbe colorarmelo, ma non lo fa, fantastico, tipo style text, vediamo se ho fatto qualche cazzata. Questo gli dico, quando è in focus ed è invalido fammi il colore rosso e sfondo nero, quando è valido fammelo con background color green, vi giuro che fino a ieri si vedevano precise. Autofocus, pattern e required. Required uguale required. Questo non c'è il type, ma di default è text. Vi farà piacere sapere che nel Service Pack 1 di VS Studio 2010 supporteranno nell'IntelliSense HTML5. Teoricamente queste, essendo invalide, quindi essendo required, vengono con bordo rosso. Quando sono optional vengono col bordo verde. Infatti vedete io non l'ho stilizzato in maniera diversa, quindi essendo un input che non è obbligatorio viene stilizzato così. In realtà quando è valido il testo, cioè quando ci inserisco della roba dentro, dovrebbe prendere il colore di sfondo verde. Non so perché non lo faccia francamente, perché vi ripeto fino a ieri andava, all'altro ieri andava, dopo al massimo ci guardo meglio e ve le sistemo prima di metterle online, perché è abbastanza interessante vedere che quando ovviamente va in focus, quando io qua dentro smetto di scrivere in maniera corretta, in automatico mi scrive. Sì, c'è qualcosa che non va da qualche parte, perché dovrebbe farmi sfondo rosso e non dovrebbe consentire, e dovrebbe, quando faccio AA, siccome sono 4 o 5, ma non sono il minimo che ho specificato io, cioè 6, dovrebbe già dirmi errore, che in effetti è quello che faceva, vi ripeto, fino a un po' di tempo fa. Questi pattern sono regular expression. Vediamo se HTML5 form required. Questo mi pare che mostri un po' di roba sulle form. Aspetti, aspetti, aspetti. C'è anche un tag che si chiama no validate per dire questa form non me la validare. Color picker che vi dicevo su Opera. Complicated, complicated, complicated. No, c'è un link che dice testa nel tuo browser. Non lo trovo. Required field. No, anche qua si vede che avranno cambiato qualcosa su Chrome, perché io clicco e mi fa comunque il post della forma e non dovrebbe. Chrome ha un piccolo difetto che neanche ve ne accorgete e vi hanno installato sotto una 5.5.2. Questo è il problema dell'HTML. Bravo, vedi? L'altro ieri funzionava. Io sono partito mercoledì. Se tendenzialmente chiudo il browser ogni tanto. Quindi, ok, non è colpa mia. Mi sentivo abbastanza stronzo, ma mi sento meglio. Sorry, probabilmente c'è qualche. Rimango abbastanza stronzo, ma in questo caso non è colpa mia, insomma. Questo vi fa capire che è quello di cui parleremo tra 10 minuti, quanto sia bello lavorare con HTML5 in questa fase. Ma credo anche nel prossimo futuro. Temo anche nel prossimo futuro. Ora, perché? Perché io ho quasi finito, non voglio far perdere troppo tempo vedendo dei tag che magari domani decidono di cambiare. Il succo, riformulo, il motivo che ha spinto tanti a buttarsi su HTML5, tanti uguale Apple, sono questi due tag. Come faccio a visualizzare contenuti multimediali con HTML4 senza usare niente? Risposta: non posso. Devo usare un plugin, devo usare Flash, Silverlight o non so se esiste altro nel mondo, qualsiasi altra roba che mi consenta di praticamente prendere in giro il browser, prendere in giro il browser installando una roba che gira in locale sul client e che in realtà viene eseguita in un contesto spesso completamente esterno al browser stesso. È solo una finestra incorniciata nel browser. Quindi hanno detto: signori, facciamo due fantastici tag, audio e video. In realtà non hanno niente di particolare. Funzionano in maniera anche abbastanza semplice. Qual è il problema principale? Uno, non si sono messi d'accordo sul codec. Sono quei dettagli della vita. Microsoft e Google, anzi, scusatemi, Microsoft e Apple spingono per MP4, che è un formato con royalty, cioè con, scusatemi, è un formato senza royalty, ma con un brevetto privato. Hanno rinnovato per altri 20 anni, se non ricordo male, la concessione royalty free del formato, ma di fatto fra 20 anni potrebbero dire: uè, dovete pagarci per usarlo. Dall'altra parte. Sì. Fra 20 anni. Questo è. Per 20 anni speriamo di farcela. Speriamo di aver anche cambiato lavoro. Tipo. Quindi, Google invece spinge su Ogvorbis. Ogvorbis Audio, Ogvorbis Video. Che è un formato aperto, royalty free, bla 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 bla, quelle robe. così. Ragazzi, lo storage non è infinito. Lo storage lo pagate. In più avete fatto probabilmente un investimento in termini di infrastruttura e chi se ne frega che Vorbis sia libero? Chiaro? Chi se ne frega? MP4 mi dà alcuni vantaggi? Uno, compressione migliore, due, disponibilità ovunque. Va bene. Certo, potreste avere il problema che il vostro tag video fantastico lo aprite su una macchina Linux e non va. Il video non si vede perché gli manca il codec. Ma nella vita ci sono problemi peggiori che usare Linux. Sì, questo è nativo. No, perché alcune distribuzioni potrebbero, perché l'utente per scelta non ce lo vuole, non avercelo. Non è obbligatorio avere l'MP4, cioè non c'è scritto nelle specifiche il formato da utilizzare, c'è scritto se vuoi utilizzare attributo type e dici qual è. Ci siamo? Poi si sono dimenticati una semplice roba, il full screen. Sono dei pazzi. Non si può mettere il video in full screen. Arriverà, spero, probabilmente si riuniranno in 25 e diranno, guarda, sarebbe figo aggiungere un pulsante per fare il full screen, e faranno come il JavaScript, dopo 20 anni ce l'avremo. Ah, MP3 e MP4 va ovunque, ovunque per me vuol dire Windows, iOS, ho messo 2 volte Windows, sono problemi di natura pratica, perché forse volevo scrivere Media Center. E poi l'ho lasciato a metà. Windows Phone 7 non supporta il tag video ora, oggi, lo supporterà nella prossima release grossa, cioè quella che arriva l'anno prossimo, non a febbraio ma più in là, quella che ora incomincia a emergere come voci di mercato, di voci di corridoio, che si chiama codename Mango. C'era anche una pubblicità che diceva why Mango, chi lo sa. Quello che è interessante è che noi possiamo fare una fantastica demo di media. Badate bene che il media è sfigato, non c'è interazione, non c'è niente di particolare, non potete mettere roba in overlay se non utilizzando CSS, svolazzanti e roba del genere. Chiaro che se voi volete fare un media player ricco, Flash e Silverlight vi danno una roba superiore in termini di produttività, fermo restando che qui avete comunque la possibilità di gestire il minimo, cioè non voglio fare il buffer, auto buffer false, se non fosse che Chrome se ne frega e fa il buffer. E potete dirgli la dimensione in maniera tale che sia forzata oppure si autoadatti in base alle dimensioni del video. Potete dirgli che volete o non volete le scroll bar, scusatemi, la control bar. Potete dirgli il poster, cioè l'anteprima. Voi, quando volete essere certi che questo video lo vedono tutti, dovete fare 3 robe. Uno, fare la versione in MP4, l'abbiamo detto. 2, magari perché vi interessa sfruttare smooth streaming in Silverlight su quelle applicazioni che lo supportano, che è tanta roba, su quei, scusatemi, sistemi che lo supportano, che è tanta roba, e allora fate tag Silverlight, perché magari per voi è più importante che l'utente possa metterlo in full screen, tipo. Poi all'interno del tag Silverlight il tag video, quindi se non c'è Silverlight vedreste il video. Nel tag video mettete il contenuto alternativo, che tendenzialmente sono dei link alle versioni in cui avete incodato quel contenuto. In questo modo prendete il 100% dei device che sanno leggere i formati che voi avete. Chiaro che se io apro questa pagina in questo browser, l'effetto che ottengo è che questo è un player nativo, dove, come vi dicevo, non c'è possibilità di metterlo in full screen. Quindi ovviamente funziona. Se non fosse che potete notare che il fatto che non è accelerato in hardware, su questo cesso di computer che ho io, che è un computer che ha una scheda video integrata con un driver scritto da qualche taiwanese nel tempo libero, ha queste performance che praticamente lo rendono inutilizzabile. No, 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 no. Se riuscite a trovare la giusta combinazione astrale di posizione della finestra e grandezza della finestra, riuscite a vederlo. Non sto scherzando. Perché non è accelerato in hardware su Chrome. Se noi facciamo lo stesso lavoro su Explorer, ci mette di più a fare il buffering perché onora il tag enable buffer false. Gli ho detto di non farlo, passerà 10-15 secondi prima che faccia il buffering e poi partirà. Chiaramente ogni browser sul tasto destro fa quello che gli pare. Come potete notare, una volta fatto il buffering, in Explorer lo vedete in maniera fluida. Io non ho fatto nulla né con uno né con l'altro. Sotto c'è un IIS Media Services che ha le funzionalità di buffering, non so se siete esperti di media, se vi piace lavorare con i media, e fa il burst, cioè vi manda più roba di quella che serve in maniera tale che ha più flusso e non si fermi. Però dall'altra parte era piantato. Qui invece va. Perché uno incide sulla CPU e l'altro sulla GPU ed è molto diverso. In più tenete presente che il mio driver fa schifo, come vedremo tra un attimo quando vi farò vedere alcune demo che su Internet Explorer rendono meglio. Quindi ok, dal punto di vista pratico non cambia nulla. Mi fa piacere segnalarvi che tutti i video che abbiamo su SP Italia da 2 giorni a questa parte, proprio per celebrare i Community Days, sono disponibili su qualsiasi dispositivo che sia in grado di leggere Windows Media Video e MP4. In automatico usa il tag video, quindi anche se avete un iPhone o un iPad potete guardarvi. Potete guardarvi sull'iPad il video di Windows Phone. Ha senso come ragionamento. Sull'iPhone si vede benissimo. Perché ovviamente sono encodati in MP4 con qualità decente. Quindi, si sono inventati un'altra roba che si chiama Canvas, un'area in cui disegnare quello che vi pare. Tendenzialmente si fa con JavaScript, si animano robe. Io non avevo granché voglia di fare una demo ad hoc triste. E ovviamente in questo caso Explorer 9 non supporta il 3D, ma in realtà non è una grossa mancanza. Supporta il Canvas 2D e va benissimo per la maggior parte dei casi. E soprattutto supporta SVG. Quanti di voi sanno da quanti anni esiste SVG Savage? Dal 1997. Sono quelle robe che nessuno si è mai calcolato e che adesso sono state rispolverate. Consente di mettere all'interno della grafica vettoriale nativa per evitare che, per esempio, soprattutto su dispositivi mobile, voi scarichiate una PNG per fare una roba che potrebbe fare il browser in maniera nativa, tipo il gradiente attraverso un cerchio. Quindi ha un bel tag che si chiama Circle, dove potete dirgli come andare a riempirlo e fare questi fantastici lavori. Io non ho voluto fare una demo ad hoc, stavo per dire non avevo voglia, e ne ho prese 2 che trovate online. Questa scripting console vi fa vedere in maniera diretta come il JavaScript che scrivete si traduce in elementi che andate a selezionare, quindi riempito, non riempito, sovrapposto, con o senza effetto di, come dire, sovrapposizione e così via. Si possono fare delle robe tipo le curve di Bézier, si può fare il clipping, vedete, si possono fare animazioni, si possono gestire robe del genere, questo è tutto nativo, è il browser che renderizza, vedete, questo fa un calcolo per cui fa praticamente l'arcobaleno. Si può gestire un gradiente fatto con stroke style, si possono gestire dei pattern, quindi tante piccole, ritagliarsi intorno, si può fare tanta di quella roba che staremo qua per 7-8 anni, vedete, animazioni. Io sto vedendo queste demo per Internet Explorer con Chrome in maniera conscia, cioè vi faccio vedere che in realtà, almeno per quanto riguarda il Canvas, la situazione è abbastanza buona. Un po' tutti i browser maggiori le implementano più o meno nella stessa maniera. Chiaramente si possono fare anche effetti tipo questo, per cui segue il mouse e ogni volta che si sposta cambia colore. Si possono fare anche testi nativi, quindi con la possibilità di animare anche dei testi, di fare tutta una serie di robe che ovviamente se dovete fare una roba che non sia una semplice pagina, ma sia un'applicazione, può farvi comodo avere. Poi volevo far vedere questo. Che è il tipico esempio di quello che si può fare combinando dei dati che arrivano da internet. Questo segue il mouse, fa dei canvas al volo. In realtà ognuno di questi è un tweet. Chiaramente non l'ho fatto apposta perché questi sono casuali. È uscito. Non so se avete mai visto il sito dei Killers fatto in HTML5, che è molto interessante. Integra un po' di robe native. Tutta questa roba qua non fa uso di plugin, eppure è abbastanza interessante dal punto di vista dell'impatto grafico. Perché ovviamente, se voi scrivete un sacco di JavaScript intorno e lavorate con i canvas, potete fare robe tipo queste. Bella sto pecorone. Questo funziona meglio su Explorer perché usa una parte accelerata che esplorerà. Infatti i Killers l'hanno fatto in collaborazione con Microsoft. Però comunque fa vedere che si possono fare delle robe che se voi non foste stati sotto una pietra fino a ieri, probabilmente avreste detto guarda, se faccio col tasto destro queste flash o al massimo Silverlight, ma non è HTML, e invece lo è. Devo essere sincero, questa è la parte di HTML5 che mi piace in maniera moderata, ma mi piace più di tante altre robe perché su queste si sono messi abbastanza d'accordo, perché ovviamente il web si basa come dire, su questo genere di effetti e quindi un po' tutti si sono adeguati. Quanti di voi qui dentro lavorano in maniera principale su applicazioni che devono avere una connotazione editoriale forte, cioè tipo simil, testate giornalistiche, roba varia? Vabbè, ce ne sono un paio ed sapete che è molto importante come si presentano le informazioni. Vi faccio vedere il supporto per font custom tra un attimo e il supporto per la tipografia in generale, non prima di introdurre alcuni selettori nuovi. Per esempio, quante volte ne abbiamo perso un sacco di tempo perché volevamo colori alternati sui list item di una lista oppure sulle righe di una tabella? Tantissime. Hanno fatto un even e odd per farcelo gestire via CSS. Hanno fatto de degli attributi, in realtà se avete mai usato i selettori di jQuery, jQuery è avanti rispetto ai browser perché supporta i selettori di CSS3. Questo è CSS3, quindi la stessa roba. Questo, tutti i type text diventano rossi, quindi per esempio non le checkbox. Negazioni. Un div il cui id sia questo, ma che non sta sotto quest'altro elemento, deve essere bianco. Piuttosto che tutti gli elementi, a parte gli span, devono avere il display block. Tanta roba. Hanno fatto questo allineamento che è un misto tra il line e il block ci consente di tenere bloccato un certo paragrafo, ma di allinearlo in line, quindi farlo floating. Non so quanti di voi usino molti CSS, se li usate avete visualizzato, e poi ancora selettori, primo elemento, l'elemento che sta sotto, l'elemento H1 che è combinato con l'header. Veniamo ai font. Spesso il motivo per cui tante aziende preferiscono utilizzare Flash o Silverlight e che tendenzialmente ci possono mettere dentro quello che vogliono. Che è vero, è uno dei motivi più grandi per cui spesso si fanno immagini nelle pagine che si vuole un font particolare. E quindi o si fanno delle robe che producono le immagini oppure è un casino gestire in maniera dinamica perché ovviamente non è proprio, come dire, una roba semplice. Anche qua esiste uno standard che si chiama OpenType, che è un'evoluzione di TrueType, che consente di avere dei font che funzionano su tutte le piattaforme. Attraverso questo tag font face, che che in realtà non è proprio un tag, ma è una direttiva, io posso dire qual è il font, quale voglio dargli come alias da poter utilizzare poi dentro il mio CSS e dove sta. Quando poi faccio font family, due punti, my font, in qualsiasi classe prende quel font. Ovvio che, siccome mi aspetto che dall'oggi al domani non abbiamo tutti i browser che supportano l'HTML5, non avremo subito dei browser, si possono fare politiche per cui, vabbè, tendenzialmente il browser più sfigato continua a utilizzare il Verdano, quello che è. In più, finalmente, text overflow ellipsis, cioè se non ci sta il testo tronca tu in maniera automatica, diventa parte degli standard. Finora lo implementava solo Explorer. In realtà nelle ultime build anche Firefox lo fa, prima bisognava fare un troiaio per farlo andare. Idem per l'opacità, in realtà, siccome dall'oggi al domani non tutti implementeranno sta roba, meno mods, meno opacity, vi toccherà utilizzarlo ancora per un bel po'. E poi, ora che va alla grande il look square, cioè tutto bello squadrato, finalmente possiamo utilizzare i bordi arrotondati. E quindi, non lo so. Parto da questo, perché io in realtà posso controllare i bordi come mi pare. Io qui ho variato l'angolo in maniera conscia, non perché ero ubriaco quando ho fatto la demo di ognuno, e ho utilizzato su questa parte il bordo solido, su questa parte il tratteggiato e su questa parte il puntinato. Poi i browser fanno un po' come gli pare, li renderizzano come gli pare, ma in realtà ho fatto così. Variando l'angolo, voi potete fare dei contenuti all'interno del bordo che sono interessanti. Per fare sta roba adesso vi tocca fare uno sfondo che in realtà abbia il colore fisso al lato e poi dentro sia vuoto, o viceversa, a seconda se volete riempirlo. Qui, per carità, il markup da scrivere è semplicissimo, perché è un div. Però, quello che voglio farvi vedere è che voi potete andare a controllare l'angolo di ognuno dei lati. Chiaro che se voi fate border meno radius, due punti, lo gestite per tutti. Se fate meno, bottom, sotto, top, right, left, vabbè. Credo che sia chiaro che potete gestire stile, dimensione e colore di ognuno dei bordi che abbiamo. Font. Anche qui preferisco usare delle demo già fatte, cioè degli esempi, degli showcase già fatti. E questa volta li apro con Explorer perché in realtà sono fatte per Explorer. Questo è il tipico esempio di fare in maniera seria tipografia nel web, perché ho tutti i font custom, dove non so se riuscite ad apprezzarlo dato il proiettore, ma lì c'è un gradient. Vari caratteri. Con la possibilità quindi di offrire un impatto più interessante, tipo questo, che sembra quasi un tipico pezzo preso da una rivista cartacea. Secondo me questa è una delle demo più belle per far capire le potenzialità che ha HTML5 messo insieme. Non so se l'avete mai visto, Nevermind the Bullets. Praticamente è una storia fatta a fumetti che usa tutte tecniche di HTML5, fatte praticamente da un pazzo solo parigino, con un'agency di Parigi e con vari art director. Chiaramente qui il lavoro più grande l'ha fatto l'art director, i grafici, eccetera, eccetera, però anche il pazzo che ha sviluppato sta roba merita il mio rispetto. C'è anche l'audio, che io ricordi. Direi che merita il nostro rispetto. Vai, gringo. Sta roba qua è fatta tutta con testo. Ora, non posso selezionarlo perché se mi muovo, ma è testo. Testo tipografico. Poi guardate che roba, mi sposto, mi fa vedere la roba. Vabbè. Quanto ci ha messo? Lui dice 10 giorni. Secondo me non ha fatto altro in quei 10 giorni. Però è tanta roba. Ma sai, se prendi la mano su sta roba qua, se tu guardi i vari effetti che fa, poi alla fine non è che siano così diversi. Cioè, però play poker e gira così. Insomma, un po' di tempo il tipo ce ne ha messo. Ho detto, volevo farlo vedere come funziona in Explorer e poi è stato Chrome. Vabbè. Poi i miei tag preferiti. Notate, con questi selettori io in realtà metto degli ID a dei titoli. Io gli posso dire attraverso la direttiva media che quando la dimensione è tra tot e tot deve far vedere una roba piuttosto che un'altra. Provate a immaginare ad una photo gallery che deve andare su N device. Tendenzialmente oggi quello che fate è scrivere una photo gallery per ciascuno di questi device. Con questa roba qua voi potete, attraverso dei selettori, questa pagina è JavaScript free, non è JavaScript, potete fare che se la dimensione è 450 pixel, allora si vede il titolo mobile. In realtà io ho scelto di chiamarli così solo per farvi capire che in automatico questo può adattare a mobile. Quando va in widescreen, cioè quando vede che ha più di tot, sparisce titolo normale, perché titolo normale si vede solo quando la dimensione massima è di 900 pixel. Quando va oltre i 900 pixel, viene fuori widescreen, che è qua. Combinando sta roba si possono fare degli effetti molto interessanti, quindi in base alla dimensione del browser riarrangiare in automatico questa roba qua. Microsoft ha proposto delle specifiche. Quanti di voi qui dentro lavorano con Silverlight e sanno come funziona la griglia in Silverlight? La griglia, la grid in Silverlight. Sapete come arrangia i contenuti? Vi piace? Tendenzialmente sì, come no? Arrangia i contenuti a prescindere di come tu allarghi la o ridimensioni la schermata, è fantastico. Prova a farlo con HTML 5, 4, 3, sta roba, morite. Microsoft ha proposto una estensione a CSS 3 che usa lo stesso tipo di griglia di Silverlight. Quindi posso dire, questo elemento sta a destra, sempre, e si prende tutto lo spazio che c'è, fin tanto che io ne ho, e con un minimo di 200 pixel. Quindi fatelo con HTML, poi dopo ne riparliamo. Per cui sicuramente, ricapitolando, noi andiamo verso un web più interessante probabilmente, dove secondo me i problemi che abbiamo avuto fino a ieri, che ogni browser faceva quello che gli pareva, che dovevamo testare su N browser, andranno ad aggravarsi sempre più. HTML5 non risolve questo problema. L'avete visto, Chrome l'altro ieri andava, l'hanno aggiornato, non va più. In più i browser su cui andare a testare queste robe incrementano esponenzialmente, perché adesso abbiamo anche tutti i dispositivi mobile che prima o poi arriveranno ad avere HTML5 o una parte di HTML5. Sappiate che a differenza di XHTML, dove avevano detto guardate, per il mobile facciamo un sottoinsieme di tag e basta, per HTML5 non c'è questa differenza. Cioè il doctype 1 si deve usare sul mobile, sulla TV, sul desktop e probabilmente anche nel cestino dell'immondizia. Ovunque si possa mettere un browser, HTML5 è quello. Punto. E questo è un punto di partenza interessante. Però poi ogni browser ha possibilità di implementarsi quello che gli pare, e questo è un problema. Quindi probabilmente avremo più roba. Io alcuni tag non ve li ho fatti vedere perché in realtà sono molto specifici. Per esempio progress è molto figo perché è una progress bar nativa che si può animare attraverso del JavaScript. Per esempio a me piace abbastanza le nuovi tag che hanno messo per le figure, che sono sempre per l'editoria, per fare caption delle figure e specificare una figura intesa non come immagine ma come figura all'interno di un documento. Tenete presente che, per esempio, alcuni vendor, uno a caso Google, spingono molto sul mettere gli ebook in formato HTML, perché ovviamente, ve l'ho appena detto, per loro il sistema su cui dovrà girare tutto è il web. Il browser è il loro sistema operativo, è la loro shell, e quindi è ovvio che a loro interessi far tutto in HTML, anche il caffè. Ricordatevi però che, sì, sicuramente è figo, ma se voi, come mi immagino di sì, dovete supportare più di 3 browser che usa il 10% della popolazione al momento, probabilmente dovete fare il downgrade. Quindi il div non è che non esiste più, probabilmente per tanto tempo dovete mischiare i tag uno con l'altro. Potete vedere HTML5 come una specie di HTML drogato, con steroidi, che vi fa fare tante robe in più, fin tanto che non lo gonfiate troppo e scoppia. Credo di aver reso l'idea. Microsoft ha aggiunto delle estensioni interessanti a HTML5, che in realtà lo rendono mediamente in grado di competere sul versante voglio far diventare il sito web un'app. Se io prendo un sito qualsiasi e lo trascino, io ora lo tolgo, vado su un sito a caso, perché so che l'ha implementato, ma in realtà ce ne sono tantissimi che l'hanno fatto. Quando lo trascino qua, questo sito diventa un'app. Diventa un'app vuol dire che io gestisco questa parte qua, il titolo non c'è più, e ho un'icona ad alto impatto. Posso addirittura fare un'anteprima comandata, mettere delle icone che fanno dei comandi tipo play, forward, eccetera eccetera, un po' come fareste con Media Player quando ci passate sopra. Occhio, questa roba funziona solo su Windows Vista e Windows 7, perché Microsoft è quello che gestisce come sistemi. E in più posso fare dei task, cioè posso mettere dei link rapidi a cui andare. Un altro esempio di sito che ha sta roba qua è Facebook. Se io metto Facebook qui, e ho tanta calma, vedrò questa roba qua. In più c'è la possibilità, un po' come fanno le applicazioni, se andate in una certa pagina attraverso del JavaScript, di comandare il modo in cui il browser mostra un'icona. Per esempio, se qua dentro qualcuno dovesse fare nei prossimi 10 secondi un post, spero che lo facciano, vedrete una bella piccola icona in basso, dentro la schermata, se no adesso Marco De Santis va sul forum e fa un post a caso. E dicevo, vedrete che l'icona riceve una notifica, perché c'è del JavaScript sotto che fa del polling ogni tanto, e dice, attenzione che hai un messaggio da leggere, con del JavaScript. Gli si dice l'URL, sì, fin tanto che fa il messaggio siamo fatti vecchi, e ovviamente qua sotto potete far apparire il numeretto, piuttosto che un'icona, piuttosto che una roba in overlay. Twitter, via web, su Explorer 9, fa questo lavoro. Quindi, se io andassi su Twitter, ma non mi fa più voglia perché è ora di mangiare e vince su qualsiasi altra roba, vedrei sotto degli aggiornamenti. In generale, non so neanche più scrivere il mio cognome, ma in generale vi ringrazio. Se avete qualsiasi tipo di domanda, io sono qui. Se vi interessa, su ie9testdrive.com trovate tutte le demo che fanno vedere come sfruttare robe di Internet Explorer 9, che io non vi ho fatto vedere in maniera voluta, per esempio l'accelerazione hardware, che è tanta roba. Non so se avete mai visto il fish. Ecco. Fish, dove sta? Fish. L'ho volutamente resa piccola, che se la tengo a tutto schermo l'apocalisse, perché la mia GPU non è niente di che. Ciao. Ma basta farla così? Sì, se non si impossessa del mio computer. Vedete, più è alta la risoluzione, meno gli sta dietro la mia scheda. Vabbè. Il concetto è che, come con Windows Vista, se non c'erano i driver, come non ci sono decenti per le schede video, non siamo andati da nessuna parte. Così, con Explorer 9, se non avremo schede video con driver decenti, non andremo da nessuna parte. I pesciolini potranno andare a destra e a sinistra, ma noi rimarremo abbastanza piantati. Vabbè. Ancora una volta, questo è solo JavaScript, HTML, Canvas, non c'è tasto destro, Silverlight o Flash. Ora, pensate nel 1998, quando c'era HTML3, che tutti eravamo felici perché ci avevano messo il tag table. Se potevamo pensare ad un'apocalisse simile, probabilmente no. Va bene, io ho finito, vi ringrazio. Se avete qualsiasi tipo di domanda, sono qua. Io lo so che avete fatto l'applauso perché sapete che estraggo una quantità impressionante di libri e quindi.